Eccoli qua, ci sono tutti. Da dove partiamo per l'esplorazione? Chi è che ha voluto? Chi è che ha pensato per primo all'esplorazione spaziale? Ecco, io porto sempre questi due nomi, Tsiolkovsky e Korolev. Tsiolkovsky era un ragazzino nato nel 1857, quindi insomma è nato anni fa. Un ragazzino diventato sordo per via di una malattia che aveva preso da bambino e che è stato vittima di questa sordità sempre più nel tempo. O della fine è diventato sordo totale. E nella sua sordità totale, in questo silenzio assoluto, ha incominciato a pensare alle stelle. In realtà ha pensato a come far stare in piedi un satellite mandandolo in aria. Anche perché, in aria poco, perché dopo l'aria la perdiamo. Anche perché il problema non è lanciare per raggiungere una certa quota, che a quella ci arriviamo. Il problema è dare la velocità giusta. E siccome per mantenere in orbita un satellite dobbiamo dare 8 chilometri al secondo, il che vuol dire 4x8, 32, insomma, pressapoco 30.000 chilometri all'ora, capite che è questo quello che ci costa. E lui l'ha capito. Ecco, voglio dire che in questo caso lui era un bambino handicappato. In questo caso l'handicap è stato un valore, non una disgrazia. Teniamolo a mente. Il signor Korolev, invece, era l'ingegnere... È vero, è vero. Il signor Korolev era un ragazzino, anche lui per mandarlo a scuola, la sua mamma lo mandava a scuola a pedate, perché siccome era vittima dei bulli, no? Del bullismo, come c'è anche adesso, e lui non voleva andare a scuola. Quindi, oltretutto, a scuola le prendeva e a casa le prendeva da sua madre. Però, alla fine, si è laureato ed è diventato un ingegnere. Il signor Korolev è stato un ingegnere immediatamente di grande valore, valutissimo, ma era il periodo delle purghe staliniane. Il suo miglior amico, Khrushchev, l'ha tradito. L'ho detto sbagliato. Il suo migliore, Glushko, l'ha tradito. E a questo punto è stato mandato nelle miniere di Kolyma, che è un'isoletta in fondo al Giappone, nella Siberia e così via, insomma. In miniere che hanno una mortalità, un tasso di mortalità del 90% all'anno, il che vuol dire che uno c'entrava e non usciva, questo era sicuro. Poveretto, era lì destinato a morire quando Tupolev, grande progettista di aeroplani che l'aveva conosciuto da ragazzo, si è messo di mezzo e gli ha fatto avere la grazia. E pensate il caso. Lui è uscito dalla prigione, da queste miniere terrificanti, per tornare a Mosca. La nave su cui doveva è arrivato in ritardo. Ha perso la nave. La nave su cui doveva imbarcarsi è andata in acqua. Cioè si è salvato per un miracolo. Era destinato. E a lui sono dovuti tutti i grandi progetti che ha fatto la Russia all'inizio, in realtà ha lasciato anche delle eredità per dopo, ma in particolare, guardate, io ci tengo a dirlo, guardate con che cosa progettava. Il regolo calcolatore, non i calcolatori di oggi, il regolo calcolatore, quello che trasforma i logaritmi e i numeri in logaritmi, noi si possono fare le somme. Insomma, vi rendete conto che progettava col cervello? È questo che dico anche ai giovani che ci sono qui. Prima di usare il calcolatore, provate a fare qualche conto a spanne, che questo vi aiuterà moltissimo. Ecco, il signor Khrushchev, prima cosa che ha fatto è stato lo Sputnik. Lo Sputnik ha preso di sorpresa tutti ed è qui che noi partiamo come origine di tutta l'attività che facciamo. Lo Sputnik ha preso di sorpresa tutti perché a dire il vero gli americani se lo aspettavano, cercavano di fare una cosa in tempi brevi, non ci sono riusciti. Come vedete una pallina che si muoveva nello spazio e l'ha fatto con grande successo e è stata lanciato con questo lanciatore Semyorka, che è quella che io chiamo una moderna cattedrale, no? Guardate che meraviglia, no? Una cosa spettacolare, progettato proprio da quel Glushko che vi dicevo prima che aveva tradito Khrushchev e che aveva tradito il Korolev e gli ha fatto benissimo Korolev perché non l'ha mai nominato. Come vedete non era poi neanche una grande altezza perché era alto 34 metri e noi ci siamo abituati a lanciatori ben più alti, però ha fatto il suo dovere. Ora, quando Korolev ha lanciato il satellite e ha visto che il satellite funzionava, ha fatto una telefonata al presidente e ha detto: abbiamo lanciato il primo satellite della Terra, artificiale della Terra. E lui ha detto: ah, bravi, bravi, e si è messo a dormire. Perché, mi permetta di dirlo, era un politico e come tale non capiva niente. Cioè, ora voi capite, non capiva, non ha capito. No. Allora, no, non volevo offendere, però è un po' la verità. Allora, lui non si è reso conto del successo che aveva avuto, si è reso conto la mattina dopo, quando ha letto i giornali americani, perché gli americani, che si consideravano invincibili perché le testate nucleari non riuscivano a colpire l'America, hanno capito che avevano di sopra un oggetto che avrebbe potuto scendere e danneggiare. E lì è incominciata quella che chiamiamo la guerra tecnologica. Ma pensate che sempre lui, cosa ha detto? Se abbiamo avuto questo successo lanciando una pallina 60 centimetri di diametro, chissà, a lanciare un essere vivente, un uomo, no? Alla donna non ci aveva neanche pensato. Chissà cosa... Aveva. Ma lui proprio non capiva niente, perché un conto è lanciare una pallina così, un conto è lanciare un astronauta, il quale vuole mangiare, dormire, respirare, fare anche dell'altro, ma soprattutto vuol tornare a Terra. Ma Korolev non ha avuto il coraggio di dire di no, perché lui a Kolyma c'era già stato e quindi ha detto: è meglio, in ogni caso accontentiamolo. E hanno deciso di lanciare... Ah no, questa qui non mi era... Faccio passare.
4 ottobre 1957.
Vabbè, ecco, ci sono, quasi ci sono. Ecco fatto. Allora, hanno deciso di lanciare la Laika. La Laika è stato subito dopo, come vedete siamo nel novembre del 57, là eravamo nell'ottobre del 57, la Laika è stata mandata a morire, perché non c'era nessuna possibilità di farla rientrare. La Laika, si sono sentiti i battiti del cuore che mano a mano acceleravano e a un certo punto si sono spenti. Ma Laika era un cane in gamba. Io ho conosciuto bene uno degli addestratori della Laika, perché il nostro mondo poi è piccolino, che mi diceva che la Laika, come mai avevano scelto proprio lei? Prima di tutto perché era un cane, che secondo i russi è l'animale più intelligente anche del mondo. Poi era un cane femmina, che era certamente più intelligente di un cane maschio. E poi era un cane bastardo, un cane preso dalle strade di Mosca, proprio tirato su così, e quindi era un cane che era intelligente davvero. E tanto per farvi vedere quanto era intelligente, confrontate il suo sguardo con quello di questo astronauta e ditemi quale dei due è certamente quello che fa la più bella figura. Allora, come vedete... Eccolo qua. Perché facciamo l'attività spaziale? Per la vostra comodità. Noi facciamo i satelliti applicativi e li adoperate tutti i giorni, quando vedete le previsioni del tempo, quando usate il GPS e così via. Li utilizziamo anche per i satelliti scientifici e con questi facciamo delle cose bellissime. Stiamo arrivando all'origine dell'universo, quindi stiamo arrivando al Big Bang. Se le cose ci vanno bene arriveremo anche a quello, ma soprattutto perché facciamo le sonde per l'esplorazione spaziale. E noi con l'esplorazione spaziale, i russi, sempre il Korolev che vi dicevo prima, sono partiti immediatamente. Nel 71 hanno messo in orbita la Salyut, che è stata la prima stazione spaziale. Purtroppo la Salyut ha avuto un problema grosso, non la Salyut, lei poveretto, ma i 3 astronauti che sono riusciti ad addoccare, a riunirsi alla Salyut, hanno avuto un problema grosso per cui sono morti. In realtà, guardate, di morti nello spazio ne abbiamo ben pochi. Fosse così anche per la Terra, per le automobili, sarebbe una gran cosa. Invece, loro ci hanno lasciato le penne. Ma ecco, i russi hanno messo in orbita questa stazione spaziale, la Mir, che vuol dire ad un tempo pace e mondo. Quindi è una cosa orripilante. Se voi la guardate, no? Una cosa che spunta di qua, uno che spunta di là e così via, sembra che non sia stata progettata. È stata fatta in una maniera un po' così, diciamo, alla Carlona, come diciamo a Milano. Qui la vedete in attività con l'attaccato anche la sua, ma guardatela com'era complessa, eh? Aveva una serie di moduli, in particolare i quant, che poi noi abbiamo adoperato anche sulla stazione ISS, no? In particolare il quant, poi un quant 2 per i bioesperimenti, crystal che era per la materia, e poi il priroda, prima volta, adesso, per l'osservazione della Terra, perché dallo spazio si osserva bene la Terra. Oltretutto aveva un veicolo, la Soyuz, che poteva arrivare alla stazione, e un altro veicolo, il Progress, che portava via i panni sporchi e invece portava in opera il mangiare, un po' di roba fresca e così via. Quindi questa è la prima stazione spaziale, che è la base per poter poi fare esplorazione spaziale. Bisogna imparare a vivere nello spazio. Dopodiché il mondo intero ha deciso di fare una stazione spaziale che si chiama Stazione Spaziale Internazionale, no? ISS. Guardatela che meraviglia! Se vi viene in mente quella di prima com'era, capite che questa è una bellezza, no, a vederla, questi enormi pannelli solari, ciascuno 600 metri quadri, guardate, una roba da non credere. Quindi, che è partita nel 1998 con Zarya, che vuol dire alba, no? Russo, perché è una collaborazione dovuta alla NASA. Quello che leggete dopo, che è Roscosmos, l'ho scritto in cirillico per farvi vedere che so anche il cirillico, Roscosmos, la JAXA, che è il Giappone, l'ESA, che siamo noi, e poi il Canada CSA, che è quello che ha fatto anche tante parti della stazione. Allora adesso, se abbiamo un momento di tempo, ma poi taglio su perché mi ha mangiato tutto il tempo loro, allora guardate qua, ecco, questo è l'assemblaggio della stazione. E mi fermo solo a un certo punto, guardate i pannelli solari che sono spettacolari, dai muoviti che voglio far vedere, vi faccio vedere la trave, la grande trave, e ve lo dico perché io sulla grande trave ho lavorato tanto. La grande trave è talmente leggera che respira, nello spazio si muove, ogni tanto fa delle oscillazioni lentissime, qualche volta un'oscillazione al giorno, quindi veramente. E noi non possiamo permettercelo perché alla trave sono attaccate le antenne, i radiatori, i pannelli solari, che hanno bisogno invece di mantenere l'assetto. E se noi lasciamo muovere, l'assetto si va a fare benedire. E quindi ho aiutato gli americani in questo senso a mettere quei sistemi di controllo automatico che noi mettiamo, praticamente piezoelettrici, per evitare che respirasse. E l'abbiamo fatta benissimo. Adesso va avanti, che se la lasciamo andare avanti non finisce più, però noi la tagliamo su. Volevo soltanto vedere, a un certo punto si dice la cupola. Ecco, immaginate di aver visto che è la cupola. Ecco, eccola qua, la cupola. La cupola della stazione spaziale è una meraviglia. Qui c'è anche tra di voi chi sulla cupola ci ha lavorato, vero? Sì, signore. Allora, perché la cupola è bellissima. Sono sette finestre, in realtà sei laterali e una sul tetto, insomma, in superficie, con i loro scuretti, con i vetri, cristalli curvi, cristalli sintetici, ma curvi, cioè non plastica, la plasticaccia, abbiamo messo i cristalli curvi. A che cosa serve la cupola? A niente. Sì, non serve a niente, perché in realtà è spazio, ma gli astronauti, che prima erano chiusi dentro, che si sentivano dei topi in trappole e così via, finalmente possono guardare giù e guardare la Terra. Allora, non solo, ma fanno, gli astronauti lavorano, tra l'altro devono lavorare con certi turni molto, molto pesanti, non hanno diritto di sciopero e non possono neanche lamentarsi, perché ogni tanto qualcuno tira delle parolacce che non vi dico. Allora, qui vedete due esperimenti che sono fatti, Arabella, che è il ragno, il quale nella stazione spaziale, perdendo il concetto di gravità o di tempo e così via, all'inizio ha fatto una ragnatela un po' balorda, però dopo mano a mano è diventata bellissima. E questo invece, che è il cristallo del mio amico Walter, che mi dice sempre di farvelo vedere, io ve lo faccio vedere. Allora, nello spazio i cristalli crescono bene. Il cristallo cresce, voi mettete un germe, no? In un liquido, a mano cresce il cristallo, come le stalattiti, le stalagmiti, quelle cose. Allora, per crescere, il cristallo ha bisogno del silenzio dinamico, cioè non ci deve essere nessuna vibrazione, cosa che qui da noi in Terra è assolutamente impossibile. Per cui, se volete dei cristalli molto grossi e molto belli, dovete andare nello spazio. In grossi abbastanza grandi, per esempio pensate ai cristalli di proteine, che sono così piccoli che non riusciamo neanche a vederli nel microscopio elettronico. E quindi a questo punto lo spazio va benissimo per questo. Soltanto che, come vedete, a un certo punto, quello è magnifico, quello è meraviglioso, il mio amico Walter è proprio bravo, guardate che a un certo punto ha la punta rivoltata come il cono gelato, perché un astronauta ha fatto uno starnuto e è bastato questo per rovinarci tutto il lavoro.
In life sciences.
Dai, te basta, basta un po'. Ecco, questo qui invece è quel povero pesciolino che cerca disperatamente di entrare nell'acqua. L'acqua non c'è basso e quindi...
And here you see the fish coping with trying to swim in water.
Basta, basta, abbiamo già visto abbastanza. Ecco qua, ecco. Il signor Gesù. Questo è un uomo politico. Un uomo politico è un senatore americano il quale per ragioni elettorali si è fatto imbarcare sulla stazione spaziale. Ora capite che sulla stazione spaziale tutti lavorano, come dicevo non c'è neanche diritto di sciopero. Cosa gli fate fare a un senatore americano? Ecco, questa volta ci ha pensato lui, no? Ci ha pensato lui perché soffriva il mal di spazio, che vuol dire vomitare in continuazione, a livelli tremendi. Pensate che lui ha raggiunto il livello 13, che è di nausea, di vomito, che è il più alto che si sia mai sperimentato. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo messo quei microfoni, lo vedete sulla pancia? C'ha i microfoni. Così abbiamo studiato tutti i rumorini che faceva così, e anche lui, anche un senatore americano a saperlo utilizzare, può essere utile. È solo questione di mezzo stato. Guardate invece qua, questo è un mio amico poveretto che durante un'attività della stazione, una spedizione della stazione in cui c'era una mia amica e il nostro Nespoli, cosa hanno fatto? Hanno preso i pannelli solari, li hanno ripiegati, chiusi, come i pannelli, come un ombrello, li hanno ripiegati chiusi e li hanno portati da un'altra parte. Ora intendiamoci, non è che il pannello solare per conto suo va in un altro posto, il pannello solare sta lì, la stazione spaziale li gira sotto in modo tale che lui si colloca da un'altra parte, cosa che è stato fatto. Nel riaprirlo, si è mica rotto. Vedete lì in basso che c'è dei fili che crescono, anzi se guardate da qui lo vedete ancora molto bene, uno sbrego c'è fatto. Ora il pannello solare è una carogna fetente perché quando si rompe e si rompe la stringa delle celle, non solo non genera corrente ma usa corrente, diventa utilizzatore, quindi noi ne abbiamo già talmente poca, era proprio l'occasione, bisognava aggiustarlo. Ecco, con l'attività extraveicolare, comandata dalla mia amica che stava all'interno e che sistemava le cose, ecco che l'abbiamo calato giù in modo tale da vedere se riusciva a aggiustarlo. Io gli ho chiesto, l'hai fatto il punto croce? Mi ha detto no, sono riuscito a fare quello che potevo. Però, come vedete, per noi la stazione spaziale è la sorgente, è il mondo dove possiamo imparare a vivere nello spazio. Perché noi poi vogliamo andare dove? Sulla Luna. Guardate questa meravigliosa fotografia che mi ha mandato un mio amico, anzi un amatore mi ha mandato, in cui si vede una luna enorme e grande e un sole piccolo, piccolo. In realtà il Padre Eterno, grazie, ha fatto le cose per bene perché il rapporto delle distanze tra la Terra e la Luna, la Terra e il Sole, è uguale al rapporto dei diametri della Luna e del Sole. Per cui quando c'è l'eclisse, con la Luna noi riusciamo a coprire completamente il Sole. Proprio il Padre Eterno ci ha fatto un regalo, perché così possiamo vedere la corona solare, possiamo vedere tutti gli effetti che se no non potremmo vedere. Quindi è una cosa meravigliosa. Difatti il rapporto è 400 e noi ci portiamo dietro. Allora, chi è che ha incominciato ad andare sulla Luna? I russi. Guardate. Guardate questo, è il primo flyby della Luna. Leggete la data. 2 gennaio del 59. Nel 57 era stato mandato lo Sputnik, nel 59 è andata male, però non è andata male. È andata là, ha fatto il flyby della Luna e poi è andata per conto suo. Tutti, ma per esempio il Luna 2, che era sempre il 59, che era un anno favoloso, hanno fatto il primo impatto cioè hanno fatto danno, sono arrivati sulla Luna, hanno generato un altro cranio. Con quel Luna 3, sempre il 59, ma pensate che cos'era lo spazio allora per i russi. Nel 59 e sono quelli che hanno fatto le prime fotografie. Ed ecco, signori, io vi mostro la faccia nascosta della Luna. Brutta, brutta. Adesso proviamo fotografie un po' migliori, però come vedete per la prima volta l'abbiamo fotografata. Neanche un selenide, uomini e donne sulla Luna non ce ne sono. Però io voglio farvi vedere una cosa, sempre per la Luna, in cui ci sono di mezzo le missioni Surveyor. Quando gli americani hanno deciso di fare la missione lunare di cui abbiamo l'Apollo 11, no? Di cui abbiamo prima fatto il 50esimo, prima hanno mandato tutta una serie di missioni, proprio perché volevano, se non altro, che gli astronauti atterrassero bene e tornassero indietro. Atterrare bene l'hanno fatto con questi qui, i Surveyor. Erano 7, mi sembra, e 2 si sono schiacciati, sì, 2 si sono rotti. Questo qui atterrava, come vedete, ha sotto questa tete di tripode, e si atterrava bene, vuol dire che anche l'Apollo avrebbe poi potuto, c'è la mosca, avrebbe poi potuto atterrare bene, cosa che hanno fatto e nel 67 l'hanno mandato su. Ora, guardate qui, quando è stato fatto l'Apollo 12, hanno portato l'Apollo in prossimità di manufatti che erano già stati lanciati, in particolare proprio vicino a quel Surveyor 3 di cui vi dicevo prima. E guardatelo lì, vedete com'è fatto, proprio una bella bestiolina, c'ha le sue zampe, c'ha i pannelli solari, c'ha tutte quelle cose. Intanto che c'era, Conrad ha preso la telecamera che c'era sul Surveyor e l'ha riportata a terra. E quando l'ha riportata a terra, cosa abbiamo scoperto? Che dalla Terra avevamo portato sulla Luna dei batteri e dopo li abbiamo riportati sulla Terra. Quindi noi abbiamo contaminato la Luna, cioè dove andiamo facciamo danno, no? Questo è quello che dico io. Per fortuna che il batterio si chiamava Streptococcus mitis, essendo mite capite che un vero disastro non l'ha fatto. Adesso io vi porto con me sulla Luna. Ho bisogno di attenzione perché questa è una lezione. Come si fa per andare sulla Luna? Si fa una semiellisse. Vedete la Terra verde che è al centro? Si fa un'ellisse, un'orbita ellittica che vi porta fino all'orbita lunare. Questo è quello che noi vogliamo fare. Quando arriviamo in prossimità della Luna, per un gioco di vettori, lo dico ai ragazzi che fanno il liceo, ma comunque a tutti quelli che sanno che cosa vuol dire lavorare con i vettori, per un gioco di vettori la velocità del nostro veicolo cambia e gira attorno alla Luna. Per cui, or della fine, la missione dell'Apollo, la missione lunare, è una missione a 8, che sembra impossibile, no? Sembra impossibile, però è fatta così perché la Luna ci cattura e ci porta indietro. Ma c'è di più. Se voi partite dall'orbita terrestre con una speciale velocità, una velocità specialissima, che è circa 40.000 km all'ora, è un po' meno, 39 qualche cosa, partite dalla Terra, arrivate sulla Luna, fate il giro, senza toccare niente, fate il giro e ritornate in orbita terrestre. È quello che noi chiamiamo le orbite free return, perché ci consentono di tornare senza toccare niente. E l'abbiamo fatta fare all'Apollo 11, perché abbiamo detto, per male che vada, almeno ci tornano a casa. Non l'abbiamo fatta per l'Apollo 13, gli abbiamo dato un'altra orbita, difatti nell'Apollo 13 poi c'è stato anche tutto quel disastro che c'è stato, però questo vi dice che quando noi progettiamo una missione spaziale, il progetto delle orbite è tra i progetti fondamentali. E questa la facciamo vedere anche. No, intanto non c'è sonoro, però vorrei che guardaste un particolare. Qui in questo momento sentireste Armstrong che dice: stiamo uscendo dal cratere, siamo lontani, le cose stanno andando male, e lui prende in mano i comandi e si porta invece nel mare della tranquillità, che era quello dove dovevano atterrare. Ecco, vediamo se è qua che si vede la sonda che esce. Dai, dai, che ci sei? Allora, a un certo punto si vede la sonda che esce, che è quella che ha fatto, eccola qua, la vedete? Questa è una sonda che era sotto i piedi dell'Apollo 11 e che doveva sentire il terreno. Prima che il piede toccasse doveva sentire il terreno. Che è stata la ragione per cui c'è stata quella polemica sulla trasmissione in televisione, che uno ha detto abbiamo toccato, invece non avevano ancora toccato. Perché in realtà avevamo toccato, ma avevamo toccato con la sonda. Non eravamo ancora landed perché non eravamo ancora atterrati. Però adesso avete visto proprio, ormai ci siamo, è tutto, c'è più da vedere, avanti. Allora, possiamo andare ancora sulla Luna? Eh sì, sì, siamo che pronti. Noi abbiamo, stiamo progettando, lo Space Launch System, che in realtà si chiama American Space Shuttle Derived Heavy Lift Expandable Launch Vehicle. Quindi un romanzo sul. Ecco, questo oggetto è una roba alta 111,25 metri, quindi è l'altezza del Saturno 5, no? E ha una, va bene, come vedete assomiglia molto al Saturno come cosa, è in gran parte derivato dallo shuttle, quindi abbiamo riutilizzato, gli americani stanno imparando anche loro a conservare un po' di roba, a non buttare via tutto, e con questo noi dobbiamo andare nel 2022 fare un flyby lunare con equipaggio. Questo l'ha detto il signor Trump, se lo dice lui, io non mi fido, però lui lo dice. Dopodiché nel 2033 dobbiamo andare su Marte. E io avevo anche un'animazione, ma a me le animazioni non piacciono mica tanto, preferisco le fotografie che sono molto più unicole. Cosa fa sto disgraziato? Porta in alto in testa un veicolo, una capsula, insomma, un oggetto che deve atterrare sulla Luna, se andiamo sulla Luna, oppure su Marte, se andiamo su Marte. Ci tengo a dire, guardate lì, che è fatto da un command module, che è quella parte anteriore, no? Diciamo il modulo di comando, e dietro c'è un service module. In questo service module il contratto l'ha preso l'ESA, quindi è compito dell'ESA, ma gran parte, vero, l'abbiamo fatto noi in Italia, lo stiamo facendo noi in Italia. Insomma, noi siamo bravi, ecco, questo voglio dirlo. Allora, quando saremo sulla Luna? Quando? Boh, è certo che gli americani stanno preparando, con l'aiuto di tutti, perché mettetevelo in mente, lo spazio non lo fanno le singole nazioni, non lo fanno neanche le grandi agenzie, dico la NASA, lo fanno, l'umanità lo fa, perché è troppo complesso, non solo per quel che costa, ma per le capacità che richiede. Vado avanti. Allora, c'era il Gateway, che mi piace come nome, no? Cancello dello spazio, mi sembra bello. In realtà si chiama Orbit Lunar Platform, che è questa, che come vedete, per ora non è ancora chiaro come sarà fatta, non lo sappiamo ancora bene, però dovrebbe avere 7 moduli, un braccio robotico di tipo quello del Canadian Arm, che adoperiamo sempre. Per ora sono stati finanziati 2 pezzi, il modulo di propulsione, fondamentale perché se no senza quello non si fa niente, e poi un modulo abitativo minimo, quello che ti dà proprio l'indispensabile. Però pensate che con questa stazione spaziale che girerà attorno alla Luna, si dice nel 2020, diciamo nel 2022, magari anche 2025, bene, da questa noi scenderemo dalla stazione sulla Luna, faremo attività sulla Luna, voi scenderete attività sulla Luna, ritorno indietro, addirittura in questa stazione c'è un comparto che è destinato proprio ai rover che devono scendere sulla Luna e fare la loro attività. Questa è una delle cose che ci avvicina. E dove andiamo a finire? Quando siamo sulla Luna, dove ci mettiamo? Allora, i cinesi hanno lanciato Chang'e 1, adesso sono già al Chang'e 4, no? Chang'e è la loro dea della Luna, è una storia bellissima, andate a leggerla perché non ho il tempo per raccontarlo perché mi hanno portato via il tempo, però è proprio una storia bellissima. E sia il loro satellite, sia quest'altro, Kaguya, che invece è indiano, si sono occupati di trovare un posto adatto per atterrare, per allunare. Dov'è che si può? Può allunare? Bisogna allunare in un posto dove possibilmente ci sia acqua, cioè ci sia qualche cosa che genera idrogeno, ossigeno e poi ne facciamo dell'acqua. Deve essere un posto che ha luce, ma deve essere anche un posto per avere acqua e quindi ghiaccio, deve essere un posto in ombra. E loro l'hanno trovato. Lo vedete questo? Shackleton. Questo cratere, che sta al polo sud, in realtà è dentro questo bacino, Lake Basin. Ho visto che nel programma c'è uno che parla proprio di Shackleton, no? Andate a sentire Shackleton, un grande esploratore, esploratore del polo sud, il quale è riuscito a salvare tutto il suo equipaggio, ignoranti. Allora, come vedete, questo cratere è fatto benissimo perché i bordi sono sempre illuminati e lui, il cratere, è sempre in ombra. E quindi è il posto giusto per metterci, eccola qua, la stazione spaziale che avevano progettato gli americani, che come vedete ha già tutte le sue posizioni, posti per fare lo scavo, l'escavazione, perché scavando noi riusciamo a recuperare il materiale per fare idrogeno e ossigeno, che è sempre quello che ci serve. E poi i moduli per l'abitazione, tutto quello che si voleva. Però il presidente di allora ha detto che la stazione, questa idea, era over budget, behind schedule, lacking in innovation, era un asino. Comunque lui l'ha detto. Per fortuna adesso l'Europa sta progettando, eccola lì, il Moon Village. Guardate che questo lo vedo anch'io, sono sicura, perché è una roba di poco tempo. Arriva un oggetto che, come vedete, assomiglia molto all'M della Luna. In alto c'è una roba che al momento non si capisce che cos'è, ma che quando si rivolta giù, eccolo qua, dai, veloce, ecco, si appoggia sul suolo lunare e butta fuori un capannone gonfiabile, come quelli che servono per i campi da tennis che ci sono, che si coprono in questo modo, lo vedete? Il quale però, materiale gonfiabile, servirebbe a niente, no? La Luna ha i meteoriti in continuazione, raggi cosmici in continuazione, non servirebbe a niente. Come facciamo per trasformarlo in un ambiente abitabile? Con una stampante a 3D. Questa è una stampante a 3D lunare, la quale, raccogliendo il materiale lunare, lo vedete che lo sta raccogliendo, e utilizzando, vedete che dietro c'ha due bidoni, dai, quelli lì bianchi, dai quali prende il collante, a mano porta questo materiale su quel pallone che noi abbiamo disposto e ci abbiamo fatto. E quindi a un certo punto, signori, noi potremo vivere, voi, gli astronauti, quelli che andranno su, potranno vivere in una serie, vedete, di questi oggetti che non è che siano tanto belli, dico la verità, sembrano un po' quelli che fanno le talpe, no, per terra, però chi si accontenta gode, e così, e noi ci arriviamo, basta. Il Moon Village ve l'ho fatto vedere perché il nostro punto successivo, io vado avanti, non mi fermo perché sono le mie cose, allora, il nostro punto successivo è Marte. Marte, signori, è il nostro obiettivo, ultimo anche, perché oltre Marte sarà ben dura andare. Allora, come vedete Marte, lo vedete, tutte le sere si vede, Marte è un pianeta che si trova facilmente, no, è rosso lì nella Terra, si vede facilmente. Ecco, il problema della missione a Marte è questa, guardatela bene. Quando partono, adesso facciamoli ripartire, fermati, ecco, facciamoli ripartire, dai, a Luna. Ecco, quando partono, Luna, Terra e Marte sono allineati. Perché siano riallineati di nuovo? Ci vogliono 2 anni. La missione spaziale richiede 2 anni. Non per arrivarci, perché noi ci arriviamo in 5, massimo 8 mesi. E anche tornare in 5, massimo 8 mesi torniamo. Ma per fare i 2 anni dobbiamo coprire un periodo di tempo in cui dobbiamo restare su Marte. Altrimenti torniamo sull'orbita terrestre, ma non c'è la Terra e quindi siamo lì ad aspettare così. Siamo belli e morti per 6 mesi. Ecco, allora su Marte, ecco. Guardate la data del primo, sempre i russi, il primo satellite per Marte 1960. Se non erano bravi, ditelo voi. Allora, Marte è meraviglioso, ma quello che ci piace tanto di Marte è il fatto che su Marte c'è l'acqua. C'è l'acqua, i poli si sciolgono, questo è ghiaccio d'acqua in un cratere, un po' verso, questa è stata fatta, una fotografia questa, eh? Questa qui è stata fatta da MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, e quindi, se non altro, come dico io, su Marte, l'acqua c'è, sali in abbondanza, gli spaghetti li portiamo noi, a questo punto possiamo proprio andarci, non c'è problema. E questo è quello che era Marte prima. Marte prima era ricco di vegetazione. E queste sono fotografie, eh? Marte aveva questi fiumi, e qui vedete due fiumi che si uniscono fra di loro. Come mai è diventato così? Ecco, è quello che vogliamo capire. Vabbè, allora, quella l'abbiamo fatta. Dunque, Marte è un pianeta maledetto, 43 missioni, 27 fallimenti, tanto per dire come siamo messi.
Posso passare i lepeschi, aspetta.
Ecco qua. Allora, ancora un dietro di me. Ci sono, e quasi abbiate pazienza, ma ci sono. No, non ci sono pazienti. Allora, le prime missioni su Marte, ve le avrei fatte vedere, ma non mi è scappato via, erano tutte fallimenti. La prima missione veramente importante è stata quella del Mars 3, sempre russi. E qui vi faccio vedere, è sceso su Marte, però c'è stato 14 secondi in pieno di una tempesta. Non potevano scegliere peggio un momento per atterrare. Comunque l'hanno fatto. Tempesta di polvere, e quindi dopo si è spento perché le condizioni erano proibitive. E aveva anche un piccolo veicolo che doveva muoversi. E io, se ce la faccio, vi faccio vedere il russo stretto, un documento che ho soltanto io. Allora, questo me l'hanno mandato i russi. Questo è l'oggetto sceso su Marte. Come vedete, ha una serie di pannelli, uno si è già aperto, che servono per fare poi delle misure marziane e così via. E guardate che cos'ha, un martelletto, testa al terreno e così via. Poi ce n'è un altro, coraggio, dai. Coraggio. Adesso si viene fuori un'antennina che serve per fare valutazioni dell'atmosfera di Marte, eccola lì, e vedere Marte purtroppo. Ma guardate bene, perché adesso si vede un altro pannello, era una specie di triangolo, no, che si apriva. Ecco, guardate là nell'angolo che vedete qualcosa che si muove, lo vedete? È un oggetto fatto come i cavalli dei bambini. Avete in mente quei cavalli a dondolo che consentono di andare avanti? È un oggetto fatto così. Teterizzato, cioè con un filo, veniva tenuto dal quello che si era acceso, perché avevano paura, e tutto qua, non mi hanno mandato di più, è quello che ce l'ho, ma voi avete visto una cosa assolutamente unica. Loro ci sono riusciti, perché non noi, e ci arriveremo. Gli americani hanno fatto questa bellissima missione, che era Mars Pathfinder, che avrebbe dovuto durare una settimana, in realtà è durato un mese. Questa che vi faccio vedere è una sperimentazione a terra. Vedete l'oggetto che sta muovendo a terra. Ma questa che vi faccio vedere sono fotografie sul posto, Questo è stato ripreso. Lui scende, vedete le sue brave ruotine che se le porta dietro, entra, ecco questo qui il veicolo su Marte che si sta muovendo. Dopodiché si vede che viene, ecco, questa è una panoramica fatta dall'oggetto che è sceso, e a un certo punto, in un angolino, proprio lo si vede cerchiato, si vede questo piccolo roba. Ci sei? Arriva, abbiate pazienza. Eccolo lì, lo vedete, che sta lavorando. Io ci tengo tanto a far vedere questo oggetto, perché lui si chiamava Sejourner. E io vi dico, abbiate pazienza, tutti possono sbagliare, io credevo che Sejourner volesse dire soggiorno. Non credevo. Invece no. Sejourner era il cognome, era il nome di una schiava negra, Sejourner Truth, nata nel 1790, qualcosa del genere, poco prima della liberazione degli schiavi. Lei, quando aveva 11 anni, è stata venduta insieme a un gregge di pecore, ma siccome il compratore del gregge non era contento, in più gli hanno dato anche la bambina dicendo tieni, come una giunta, no? Gli hanno dato anche quello. Questo vi dice com'era la vita di allora. Il di lei fidanzato, padre di suo figlio, è stato ucciso a frustate dal suo padrone. Anche questo vi dice com'era in tempi allora. Lei, la Sejourner, a un certo punto ha saputo che il padrone aveva venduto suo figlio che aveva 8 anni. Ed era già passata la legge contro la schiavitù. Quindi lei ha fatto causa al governo americano ed è la prima volta che uno schiavo negro vince in un tribunale bianco. Per me è bellissimo, guardate, è veramente una meraviglia. Dobbiamo imparare, no? Ecco. No. Allora, poi gli americani hanno mandato Curiosity, che è uno splendore, oggetto bellissimo, e qui se c'è qualcuno che sa di aeroplani, l'abbiamo fatto progettare in maniera tale che si comportasse come un aeroplano. Tanto è vero, non ve lo faccio vedere tutto, se non c'è più. Vedete che lui, quell'oggetto lì che arriva a Marte, si apre, e qui sotto il numero 4 è il rover che deve muoversi su Marte. Ora guardate, a parte il fatto che è bellissimo, ecco, questo rover, tanto per avere un'idea, guardate le gambe del rover rispetto all'altezza degli uomini, e vi dice com'era fatto sta bestia, che è una cosa enorme. Ma soprattutto ecco che cosa è stato fatto. Quello ha volato nell'atmosfera di Marte, volato con il metodo del trimmaggio, che vuol dire trovare il baricentro dell'aeroplano, no? Che lo teniamo noi, che non sugli aeroplani. Ecco, allora, quello di sopra l'ha guidato in maniera tale che questo rover scendesse dove volevamo noi. Perché è così importante quello che chiamiamo il precise landing, cioè l'atterraggio di precisione? Perché se vogliamo costruire un avamposto e dobbiamo portare su diverse cose, dobbiamo metterle vicine. Se ne mettiamo una qui e un'altra a 100 km di distanza, non facciamo più l'avamposto. Noi dobbiamo riuscire ad atterrare entro 10 km. E questo l'ha dimostrato. Ce la faremo. Allora, dopodiché, adesso lasciamo andare un pochino, questo non mi importa. Niente. Mars Express, gloria italiana. Ecco, Mars Express era bellissimo. Però in realtà ha avuto un insuccesso, no? Perché non siamo riusciti ad arrivare. Cioè, siamo arrivati attorno a Marte, ma non su Marte. Però io dico, è chiaro perché. Il lanciatore si chiamava, era una Soyuz Fregat. Ora, non è bello, non è bello. Il veicolo che doveva scendere si chiamava Beagle, che anche questo non sta neanche bene, no, in bocca a una signora, non sta neanche bene una cosa. Allora capite che con queste premesse siamo andati a finir male, e difatti quello che c'è di buono è che avevamo questa splendida antenna progettata in Italia, che ha avuto grande successo, con la quale noi riusciamo a vedere l'acqua in profondità, l'acqua di Marte in profondità. Muoviti. Eccoci, poi ne abbiamo mandato su un altro, adesso ve lo faccio vedere subito, eccolo, che è partito da poco, questo qui nel 2016, anche noi italiani lì abbiamo lavorato tanto, vero? Abbiamo lavorato tanto, però la cosa non ha avuto successo, è una delle missioni che non consideriamo di successo, perché si è proprio rotto tutto, si è proprio rotto. Ha letto male una cosa, ma è la ragione è complicata, quindi non ve lo dico. Allora, e questo era quello che doveva scendere, che invece in realtà non è sceso, perché nel 2020, cioè l'anno prossimo, noi abbiamo 4 missioni su Marte. Il nostro, che vabbè, non l'ho mica messo, quello due, per la verità 5, perché c'è il nostro ExoMars, che fatto con i russi, incrociate le dita per piacere, fate una novena, fate quel che volete, ma dateci una mano. Poi c'è la NASA che fa un bellissimo sistema fatto da un rover, da un orbiter e da un drone che va in giro per l'atmosfera di Marte e così si guarda in giro. Hanno applicazione anche loro. Poi c'è la Cina che manderà, ecco, quella bestia qui che si chiama, no, c'è un nome tremendo, non me lo ricordo più, una cosa, che però sembra che lo sposti di 2 anni, adesso stiamo a vedere. Poi ci sono gli Emirati Arabi, i quali onestamente, secondo me, Marte non sanno neanche che cos'è, ma ha tanti di quei soldi che possono benissimo fare un esperimento. E da ultimo l'India, e questa l'India ce la farà, a mandare un'altra orbita su Marte. L'India ha perso una missione su Marte che era bellissima nel 2011, insieme a Photogroup, vabbè, l'ha persa, e non per colpa loro, per colpa degli altri. Dopodiché, ho finito quasi, ecco, chi è che ci può aiutare ad andare anche su Marte? I privati, il signor Musk, o Musk come si voglia dire. Come vedete lì, a me non sembra che abbia la faccia tanto intelligente a guardarlo così. Però ha fatto una fortuna, guardate. Ora, lui con quest'ultimo che avete, che vedete, il Falcon Heavy, conta di portare un payload su Marte di 16 tonnellate, di 16 tonnellate, e conta di farlo in tempi brevi. Stiamo a vedere, anche questa è un'opportunità. Adesso vi faccio vedere una cosa che ho solo io. Allora, questo è il lanciatore del signor Musk. che deve portare un satellite del Bangladesh in orbita. Allora, qui è la partenza e va tutto bene. Però è vero, è una ripresa vera. Come vedete, parte là nella parte che comincia a dire, si dovrebbero sentire gli applausi. Sì. Sì, si sentono gli applausi perché è partito, arriva su per bene, che va su come un fuso, dritto proprio a un sistema di controllo che è favoloso. Dopodiché rientra a terra, rilascia il satellite, rientra a terra, dai, e guardiamo come rientra a terra. Ecco, questo è autentico. In quel momento le telecamere non riuscivano a fermarlo, ma finalmente lo si vede e guardate come è arrivato a terra, perfettamente verticale come doveva essere. Insomma, non sarà tanto intelligente, ma è bravo. Ne abbiamo due. Ecco qua. Le missioni umane sono tutta un'altra cosa, perché hanno tutta quella serie di problemi lì che vi ho messo da parte, però tutti ci stanno lavorando. In particolare la Cina ha già creato un ambiente per far lavorare gli astronauti che poi andranno su Marte, come vedete qua. Ma soprattutto il Dubai, che di sabbia ce n'ha tanta come Marte, qui ce n'ha proprio tantissima, il Dubai ha pensato di fare una stazione su Marte di questo tipo. Ma guardate che meraviglia. A me vedere quelle piante lì mi viene voglia di andare su Marte, vi dico la verità. Anzi, eccola, ce l'ho fatta. Ecco, guardate. La prossima volta invece di essere qui sto su Marte a farlo. Ci arriveremo, non lo so di sicuro. Ma e dopo Marte dove possiamo andare? Su Europa. Un satellite di Giove. Europa è come una biglia di ghiaccio. Sotto al ghiaccio c'è un mare d'acqua. E in questo mare d'acqua addirittura pare che ci siano degli esseri viventi, perché sono usciti dei geyser dovuti alla presenza di Giove, che è enorme, no? Quindi aspira l'acqua che viene fuori, e in questa acqua hanno trovato dei filosilicati, che sono indice di presenza organica. Se lo dicono loro, io ci credo. Lasciamo andare. Questo qui non importa, vai avanti, dai. Ecco qua. Invece un altro dove potremmo andare è Titano. A Titano ci siamo già andati. Titano è una luna di Saturno che è come fosse la stella, la Terra bambina, cioè è nelle condizioni in cui era la Terra primordiale. Come a 94 Kelvin, difatti fa un freddo della malora, però è lì ha un'atmosfera densa e ha il ciclo dell'ammoniaca. In realtà, sbagliato, il ciclo del metano. Se uno avesse l'automobile a metano su Titano, non paga niente perché trova il titano per strada. Però qualcosa di più. Ecco, noi con questa missione siamo passati attraverso gli anelli di Saturno, pensate, no? Miliardi di minuscoli sassolini, ci siamo passati in mezzo e forse ce ne faremo un'altra con Dragonfly del drone, però su quello non riusciamo a dirlo. Allora, la domanda è, troviamo la vita andando nello spazio? Perché trovare qualcuno che magari ci assomiglia anche sarebbe una bella cosa. Ecco, noi quello che abbiamo trovato è che ci sono tanti pianeti simili alla Terra, che ruotano attorno alla loro stella e che per ragioni di distanza dalla stella e quindi temperature e di presenza di acqua potrebbero essere abitabili. Chi può abitare in un pianeta di questo tipo? Questa bestia schifosa. L'ho sbagliato, scusate. Eccola qua. Il tardigrado. Allora, il tardigrado è una bestia tremenda. Intanto va da un millimetro, da mezzo millimetro a un millimetro e mezzo, quindi è proprio una roba da niente. Se vi sentite grattare, magari è un tardigrado che vi gratta. Allora, il tardigrado è un animale che vive a temperature praticamente vicine allo zero assoluto, fino a 100 gradi. Quindi lui non sente. Può durare anche 10 anni senza acqua. Si mette in una sorta di coma, stato comatoso. E quindi... Allora, può sopportare delle pressioni che vanno da 400 bar, cioè 400 volte la pressione che abbiamo noi, fino a praticamente la mancanza di atmosfera. Ecco, potrebbe essere quello che troviamo. Io spero che ci sia qualche cosa di meno. Perché noi una ricerca della vita l'abbiamo fatta, dobbiamo andare, non mi dica se dobbiamo andare, ma no, ancora 5 minuti e poi dopo andiamo. Allora, noi l'abbiamo fatta una ricerca della vita, l'abbiamo fatta con la missione Rosetta. Io dico sempre che il Padre Eterno sorrideva quando ha creato le comete, no? Perché le comete sono bellissime, sono la coda. La coda, in realtà la cometa ha almeno 2 code, una di sassi e una di ioni, e se le guardate bene, almeno 2, tante volte ne ha 3. E quindi noi abbiamo fatto delle visioni cometarie. La prima l'abbiamo fatta nel 1978, sì, 1978. Perché prima non c'era mai pensato, venuto in mente. Noi pensavamo di fare altre cose, no? Invece quella volta lì, perché l'abbiamo fatta? Perché abbiamo fatto una missione che doveva essere ISEE, cioè che riguardava il Sole. Dopo una 10 anni che stava lavorando, abbiamo detto, ma perché non uccidiamo questo satellite? Noi satelliti li facciamo troppo bene, diciamo la verità. E invece di ucciderlo, sto povero satellite, un mio collega americano ha detto, ma con quel poco di combustibile che ci è rimasto, vediamo di fargli fare qualche cosa d'altro. Abbiamo acceso il motorino, è andato a fare un'altra strada, ed è passato attorno alla coda della Giacobini Zinner. E quindi per la prima volta abbiamo attraversato la coda di una cometa. Poi abbiamo invece fatto una cosa meravigliosa con Giotto, che non ha solo il nome italiano, ma è una missione che aveva tanto italiano che poteva parlare italiano. Con Giotto noi abbiamo visto il nucleo di una cometa. Eccolo lì. È quello. Il nucleo della cometa è questo, signori. È nero. È un diamante nero di carbone, quindi un diamante, così nero perché ha l'albedo bassissima. L'albedo è la quantità di energia che viene riflessa dal corpo. Lui non riflette niente e quindi ecco. Però abbiamo visto anche il nucleo della cometa. E poi abbiamo fatto Rosetta, che voleva andare vicino a una cometa con la sua stessa velocità. Questo è stato il difficile. Con la sua stessa velocità e far scendere qualche cosa sulla cometa. Guardate, noi gli abbiamo messo le ali. Aveva 64 metri quadri di pannelli solari. Quindi una cosa, altro che questo capannone che abbiamo adesso. Cioè, è proprio una meraviglia. Perché noi, l'Europa crede nell'energia pulita. Noi non mettiamo il nucleare, noi mettiamo l'energia pulita. Ecco, signore. E gli abbiamo fatto fare questo viaggio. 10 anni di viaggio. Perché? Primo, non abbiamo capacità di lancio. Noi riusciamo a mettere 1 migliaio di chili in orbita bassa, qualche tonnellata in orbita bassa, qualche migliaio di chili in orbita geostazionaria e poi basta. E quindi dobbiamo inventarci tutte le strade. Questo voleva dire farlo passare attorno ai pianeti, attorno ai satelliti, così via. Abbiamo fatto fino a quando è arrivato alla cometa, lo vedete nel punto 5, 5, 6, 7, è arrivato vicino alla cometa con la stessa velocità della cometa. E noi ci siamo arrivati. Allora, questo era, come si chiamava la nostra cometa? Si chiama Churyumov-Gerasimenko. Allora, Gerasimenko è, Svetlana Gerasimenko è lei che l'ha scoperta. Il Churyumov, che era un Klim, lo metto alto così, che lei è simpaticissima, un po' grassa, però veramente simpaticissima. E noi ci aspettavamo di trovare una cometa così fatta, quella che il Sir Fred Lawrence Whipple chiama palla di neve sporca, cioè deve essere una specie di patata. Guardate che cosa abbiamo trovato. Ecco, peggio, brutta come il peccato mortale. Peggio di così non potevamo, guardate, più la guardavamo e più ci sembrava brutta, anche perché lei ruota di ogni 12 ore fa un giro e io dico sempre che se ci mettete la corda è una scamorza, no? È uno dei nostri formaggi. E noi lì a decidere che cosa? Di mandare un oggetto sulla cometa. E ci abbiamo mandato questo oggetto che si chiama File, il quale aveva 9-10 esperimenti, leggete lì quell'ingrassetto, sono 9, perché il decimo è il mio. E questo è il mio esperimento. Dov'è che è andato a finire? Eccolo qua. Il mio esperimento è un trapano che ha una punta, nella punta raccoglie il campione viene riportato in quota, dopodiché c'è un sistema di fornetti, il campione viene scaldato, genera i gas e da quelli si legge la composizione della cometa. Quindi strumento indispensabile per poter fare degli studi sulla cometa. E noi allora, noi state attenti perché è la storia, è questa qui, è storia vera, è storia di vita vissuta. Allora, l'abbiamo fatto scendere, e scendere bene, perché doveva scendere, cosa che ha fatto, con la velocità di 0,9 metri al secondo, che è la velocità con cui voi camminate. Noi camminiamo, si fa un passo di un metro al secondo, no? Questa è la nostra velocità. E noi diciamo, per provare questo posto dove farlo scendere, guardate, io mi ricordo le riunioni, e Conte, non c'è, insomma, di posti ne abbiamo trovato 5, poi sono diventati 4, poi 2 li abbiamo scartati, ne abbiamo salvato uno. Lo vedete che c'è una crocetta bianca lì in mezzo? C'è una crocetta bianca. Lei mi dice che si può fare anche così. No, se tocco dopo faccio danno. Allora, c'è una crocetta bianca proprio al centro, il sito J, che aveva il vantaggio di avere il sole che culminava a 59 gradi, 56 o 59, 56. Si noti che il sole serve perché attorno a quell'oggetto ci sono le celle solari di cui io avevo la responsabilità. Quindi le mie celle solari utilizzavano questo poco sole lontano e ci davano la possibilità di far lavorare gli esperimenti. E noi siamo scesi. Andiamo avanti, dai. Ah, ecco, sì, bravo. Siamo scesi. Siamo scesi, guardate le zampe, sentite? Si poteva sentire prima, va bene. Noi abbiamo perfino sentito il suono, non è vero, è un imbroglio. Non poteva esserci suono, perché sulla cometa non c'è atmosfera. Ma noi abbiamo convertito le vibrazioni in suoni, e quindi ci è sembrato di sentirlo. Che è benissimo, e l'abbiamo. Ecco, questa è la discesa sulla cometa. E qui voglio un po' di attenzione. Guardate il cerchietto rosso. Il cerchietto rosso era la zona in cui il lander doveva scendere sulla cometa. Questa fotografia è stata fatta 5 minuti prima della discesa. E come vedete nel cerchietto rosso non c'è niente. Questa fotografia è stata fatta 5 minuti dopo la discesa. E vedete che nel cerchietto rosso c'è un'ombra? Siamo scesi? E questa invece è... Dai, coraggio. Ecco, c'è un puntino verde. Il puntino verde era il punto nominale dove noi dovevamo scendere. Non siamo scesi proprio lì. Allora, signori, noi eravamo a 500 milioni di chilometri di distanza. Siamo scesi con un errore di 100 metri e un secondo. Voglio un applauso, perché siamo stati bravissimi, bravissimi, veramente. Ecco. Allora, il fatto è che noi siamo scesi, ma gli arpioni che avrebbero dovuto ancorarci a terra non hanno funzionato. Gli arpioni sono delle bestie fatte così, vedete, c'è una punta, in questo caso era di berillio, di rame, la quale entra nella parete, nella balena, poveretta, se state arpionando una balena, e si porta dietro un filo. Quando il filo è arrivato in fondo, voi tirate il filo e legate l'oggetto che volete sulla cosa. Quindi bisognava legare una zampa. E non ha funzionato lo sparo, non è stato sparato il beriglio, cioè la punta, la trasparata, e che cosa ha fatto? Siamo scesi sulla cometa, siamo rimbalzati, abbiamo fatto un salto. Dove sei qua? Vieni fuori. Quasi ci sono. Eccolo qua. Abbiamo fatto un salto di 2 ore e che ci ha portato proprio sul bordo della cometa. Io ci tengo a dirlo che gli arpioni non li abbiamo fatti noi. È stato il Max Planck Institute, la signora Merkel, quindi è proprio roba loro, e quindi cosa? Quindi non è colpa nostra. No, ci tengo a dirlo anche perché vorrei che si sapesse. Allora, quando abbiamo fatto il salto, siamo stati proprio fortunatissimi. O come dico io in lingua scientifica, abbiamo avuto, linguaggio scientifico, un colpo di culo, no? Perché siamo scesi sul bordo della, proprio sul bordo della cometa, guardate, eravamo in cosa? Con una velocità che era di qualche centimetro al secondo inferiore alla velocità di fuga. Quindi se avessimo avuto una velocità di poco superiore, sparivamo, andavamo a finire. E adesso, quando siamo arrivati lì, e vi racconto una storia di vita vissuta e poi chiudo, avevamo perso il nostro oggetto. Di lui avevamo una fotografia... No, torna indietro. Eccolo qua. Di lui avevamo una fotografia di una zampa, ma non sapevamo dov'era. L'avevamo perso. Allora, c'era l'orbiter che continuava a girare attorno alla cometa e cercava di trovare questo disgraziato. E una mia amica di Colonia, di Stoccarda, aveva il compito di guardare tutte le sere le fotografie che l'orbiter prendeva. Lei le guardava, diceva anche oggi non abbiamo visto niente e quindi si ricomincia domani. Una sera, ed era il 2 di settembre, il 2 di settembre del 2016, prende in mano il pacco di fotografie, le guarda e dice anche oggi non abbiamo visto niente. Il suo bambino di 5 anni stava vedendo i cartoni animati e lei gli ha detto andiamo a letto. Gli fa no, ancora uno, mamma, ancora uno. Sapete come fanno i bambini, ancora uno. Dice ma sì, va là, guardiamo, ancora uno. Riprende in mano la prima fotografia e dice no, ho schiacciato proprio sbagliato. Dai, muovi, ecco. Riprende in mano la prima fotografia e vedete quel quadratino rosso che c'è sul lato destro? Dice, ma qui c'è qualcosa. E difatti, allargando la fotografia, cosa ha visto? Sdraiato, girato praticamente di 90 gradi. Vedete una zampa che va verso l'alto? Questa è una delle zampe. E sulla sinistra c'è il corpo dell'oggetto che doveva scendere sulla cometa. E quindi l'abbiamo ritrovato. Ma signori, quello che io vorrei farvi notare è che quel puntino bianco che c'è là in alto è la testa del mio strumento. Cioè, io ho visto il mio strumento sulla cometa. Più bello di così, guardate. Non è possibile. Allora, dopodiché, noi cercavamo la vita. In realtà cosa abbiamo trovato sulla cometa? Molecole organiche in quantità, non una. La superficie della cometa era ricoperta, in alcuni punti, ricoperta di molecole organiche. Abbiamo trovato una proteina, la glicina. Le proteine sono 20, quindi averne trovato una non è mica poco, no? L'abbiamo trovata, è la più semplice di tutti, però l'abbiamo trovata. Non solo, ma abbiamo trovato il fosforo, che è fondamentale per la costruzione delle membrane cellulari. Il fosforo è proprio quello che nella membrana separa la cellula da tutti gli oggetti, tutti i corpi che stanno intorno e che possono danneggiarla, oppure in ogni caso, crearle dei problemi. Signori, noi siamo figli delle stelle. Grazie. Grazie. Abbiamo chiacchierato. Abbiamo chiacchierato. Grazie, grazie a voi. Grazie di cuore, grazie. Che bene, abbiamo parlato insieme. È stata una chiacchierata. Grazie di cuore. Grazie, grazie di cuore, veramente. Vale la pena, grazie a voi. Merito tutto vostro e della vostra attenzione. Grazie. Grazie di cuore.